ad alta voce. Paolo Graziosi legge Tempo di uccidere di Ennio Flaiano.
Dopo una lunga ora decisi di uscire. Sarei andato verso le prime alture. Là forse il vento marino temperava l'alito insopportabile delle case. Le strade erano calde, livide e sporche come stracci. Sulla banchina il posto lasciato vuoto era stato preso da un altro piroscafo e i facchini indigeni scaricavano casse. Cantavano per darsi forza e si muovevano in 10 dove sarebbero bastate 2 persone. Ma lavoravano così, senza crederci, come ubriachi. Presi la strada della stazione, poi tagliai verso le prime alture e quando vidi tutta la città mi fermai perché doveva sorgere il sole e il caldo sarebbe stato insopportabile. Sedetti su un poggio vicino ad una baracca abbandonata tra grossi cespugli mangiati dalla polvere, aprii di nuovo il libretto. Era proprio la mia mano e quelle macchie erano quasi le mie macchie. Cominciai a leggere. Nella storia di Santa Elisabetta di Ungheria del Montalembert si trovano particolari circa la cerimonia della separatio leprosorum. Celebravasi alla sua presenza l'ufficio dei morti, quindi benedetti gli utensili che dovevano servirgli nella sua solitudine e subito dopo che gli astanti avevano fatto l'elemosina al malato, il sacerdote, preceduto dalla croce e accompagnato da tutti i fedeli, lo conduceva in un tugurio isolato che gli veniva assegnato per dimora. Sul tetto di quella capanna il sacerdote poneva terra di un cimitero esclamando «Si mortuus mundo, vivens iterum Deo». «Basta», pensai, e rimisi il libro in tasca. Il porto era pieno di navi alla fonda, navi di tutte le dimensioni, e tra quelle c'era anche la nave che mi avrebbe portato a Genova, se avessi trovato 60.000 lire da dare al capitano. La cosa era certa, non si trattava di un semplice fuochista, ma di un capitano che traffica e ha bisogno di denaro, un malandato capitano. Qual era la sua nave? Forse quella rossa e grigia vicino al molo? Doveva essere proprio quella, una nave scalcagnata, con un capitano che ha trovato lavoro soltanto perché c'è molta richiesta e ha ripreso il mare, stavolta deciso ad arricchirsi. Trassi la rivoltella dalla fondina e la esaminai e intanto pensavo che quel capitano mi avrebbe ospitato alla sua mensa e a Genova sarei sceso comodamente e ci saremmo salutati amici per sempre. Il mare era là in fondo, di un grigio appena più cupo del cielo, fumoso e caldo, un mare uso ai miracoli ma che non si sarebbe stavolta aperto per me, per un intoccabile. Tolsi la sicura e in quel momento il silenzio fu rotto da una tromba che suonava la sveglia. E dov'era la caserma? Proprio sotto la collina, dove il poggio si addolciva nella pianura. Erano lunghe baracche dipinte di grigio e sinora non le avevo notate. Quel grande spiazzo era il campo sportivo, inconfondibile, col muro tutto intorno e la scarpata che chiudeva uno dei lati minori. Vidi che da tutte le baracche, al suono della tromba, cominciavano ad uscire in fretta uomini a torso nudo che andavano a lavarsi, ma non mi giungevano grida. Dopo un po' tutti scomparvero. E a quella scena ne successe un'altra. Venne dapprima un drappello armato, forse 20 uomini, comandati da un ufficiale. Poi gli uomini della guardia, con l'ufficiale di picchetto. Dovevano fare l'alzabandiera. Strano, l'ufficiale di picchetto aveva la fascia azzurra. Non ne avevo più viste dopo la partenza dall'Italia. Poi, man mano, tutte le compagnie, 8, vennero dalle baracche e si disposero in un quadrato al centro del campo. I soldati erano in pantaloni lunghi e giubba. Forse stavano festeggiando l'anniversario del reggimento o qualche altra ricorrenza militare, a meno che non fosse domenica. Non era domenica. Non si trattava della messa. Si sentivano solo secchi comandi, poi il trombettiere suonò l'attenti e un soldato fece salire la bandiera sul pennone. La bandiera rimase inerte, avvoltolata al pennone, mentre la truppa presentava le armi. Giungevano altri comandi. I reparti che si erano messi dalla parte della scarpata si mossero in modo da lasciarla vuota. Al riposo la truppa rimase ferma e silenziosa, mentre gli ufficiali si adunavano fuori del quadrato e parlavano, ma sempre tenendo d'occhio i loro reparti, gridando ogni tanto un ordine che veniva subito eseguito con una rapidità che mi stupiva. «È un reparto arrivato di fresco», pensai, «se ancora fila così». Passava il tempo e non succedeva niente. Ero tentato di andarmene, ma la stanchezza mi induceva a restare e respingevo l'idea di tornare nella casa della donna, piena del mio e del suo caldo fiato notturno. Gli uomini stavano sempre immobili e al loro posto. Nessuno chiedeva di allontanarsi, come sempre succede quando un reparto sta sul riposo per molto tempo. Nessun soldato s'era seduto o s'era tolto il casco. Tutti tacevano. Soltanto gli ufficiali, riuniti in crocchio, parlavano, ma piano, senza agitarsi. Passò molto tempo ancora. Tra le baracche faceva capolino qualche soldato in mutande, ma subito si ritraeva, stimando prudente non farsi vedere. Erano i cuochi, le ramazze, gli ammalati. Nessuno si muoveva. Tra poco sarebbe sorto il sole. Una nave stava uscendo dal porto. Non quella rossa e grigia. E la sirena fischiò a lungo 3 volte. I soldati non si mossero. Qualcuno voltò appena la testa verso il porto. Dalla baracca principale usciva adesso un piccolo corteo. C'erano vari ufficiali e il cappellano del reggimento in cotta e stola. Forse doveva benedire la nuova bandiera del reggimento, che era in quella cassa vicino al pennone. Il piccolo corteo avanzò sino al pennone della bandiera e si dispose di fronte al drappello. Un ufficiale molto pingue si pose in mezzo al quadrato con le spalle alla scarpata, trasse un foglio da un portacarte e cominciò a leggere. Non sentivo nulla. I soldati stavano immobili in un attenti perfetto. Tra le baracche gli uomini in mutande si erano aggruppati e non si muovevano. L'ufficiale finì di leggere e tornò vicino al drappello. Fu ordinato il riposo, ma i soldati non fecero nessun movimento percettibile e il silenzio non fu interrotto da nessun brusio. E fu allora che m'accorsi che tra il gruppetto degli ufficiali c'era anche un soldato. Strano che non l'avessi visto prima. Stava a testa nuda, le mani dietro la schiena, accanto al prete e ad altri 2 soldati. Le viscere cominciarono a dolermi. Perché avevo capito. Volli alzarmi, ma rimasi inchiodato, incapace di andarmene, solo sperando che avrei avuto la forza di non guardare, ma sapevo che non era possibile. I 3 soldati e il prete si mossero verso la scarpata. Il prete parlava all'orecchio del soldato, il quale camminava senza nulla vedere, perché il prete doveva ogni tanto sorreggerlo e guidarlo. Mentre i 4 camminavano verso la scarpata, il drappello si mosse silenziosamente e un ufficiale fece un gesto. Gli uomini approntarono le armi. Non udì nessun rumore. Forse le armi erano già cariche. Tra le baracche qualche soldato andò via. Adesso gli ufficiali erano tutti al loro posto. Il prete parlava sempre e il soldato faceva segno di sì con la testa. Un sudore freddo mi stava bagnando il petto e la schiena e scendevo lungo le gambe. Mi gettai a terra, presso un cespuglio. Non volevo vedere né sentire nulla. Cominciai a tremare e cercai di nascondermi nel cespuglio. Volevo nascondermi. Era quella la mia esecuzione. Sarebbe stata quella. Ed io m'era alzato in tempo. Avevo preso quella strada, avevo scelto il posto migliore. Il soldato faceva sempre cenno di sì con la testa e il cappellano l'abbracciava. Infine lo baciò, gli fece baciare la croce e si ritrasse guardandolo, mentre anche i 2 soldati si ritraevano. Il soldato a testa nuda guardava il cappellano, poi alzò la testa verso la collina, ma non poteva vedermi. Ero nascosto dal cespuglio e non potevi immaginare che a quell'ora ci fosse qualcuno lassù. Gli uomini puntavano le armi, il soldato guardava la collina, di colpo cadde in avanti, come spinto da un pugno, e intesi la scarica. Gettai un urlo, ma nessuno poté sentirlo. Stetti lì, nascosto, mentre alcuni ufficiali si avvicinavano al soldato e il prete agitava la croce. Ora i due soldati stavano portando la cassa dal pennone verso la scarpata. Altri due vi deposero il corpo del soldato, chiusero la cassa e si scostarono senza parlare. Dalle baracche avanzava, traballando sulle asperità del campo, un autocarro. L'ultimo sguardo del soldato era stato per la collina, ma non è possibile che m'abbia visto. Ero nascosto da un cespuglio. Nessuno mi aveva visto, nemmeno i soldati che adesso rientravano nelle baracche, sempre ordinati, nemmeno gli ufficiali che, senza guardarsi, entravano nella baracca principale a prendere un cognac o un caffè, nemmeno il cappellano che aspettava vicino al furgone per salirvi. Mi sdraiai a guardare il cielo, cercando di calmarmi. Non era la mia esecuzione. Non ero né un disertore né un traditore. Ero soltanto un malato. Non si fucila un malato. Avevo una licenza in tasca. Quanto al dottore, avrei negato ferocemente. E dopo? Che importa dopo? Sono malato, ripetevo. Non possono fucilarmi, non possono uccidermi. Debbo vivere. Poi dicevo, allora perché la commedia del suicidio? Perché pensi ancora al suicidio? Voglio cadere a pezzi, rispondevo, ma vivere sino all'ultimo momento. Non posso lasciare il cielo, anche se è un cielo di piombo come questo. Non posso lasciare nulla, nemmeno questo cespuglio, nemmeno i giorni più mediocri e le notti più cupe, o le persone che odio. Nulla. Stetti là mezz'ora, finché la terra divenne bollente. Vari suoni di tromba mi avevano annunciato che la vita della caserma riprendeva il suo corso normale. Allora ridiscesi verso la pianura ed ero felice, perché avevo deciso di vivere. Quel giorno passò. Venuta la notte, non tornai dalla donna. Inoltrandomi nella città, avevo notato alcune baracche a disposizione dei reparti che dovevano imbarcarsi e, in quel momento, vuote. Mi allogai nella baracca delle docce e vi stetti per sfuggire al caldo infernale delle strade. Trascorsi molte ore sdraiato sul pavimento, cercando nelle abluzioni un sollievo al prurito che mi procuravano le macchie sul ventre e sulle braccia. Erano peggiorate. Talvolta sorridevo al pensiero dei carabinieri che forse m'andavano cercando e non mi sapevano a due passi da loro. Ma erano brevi ottimismi. Subito insorgeva l'ansia di partire e dovevo placarmi con mille ragionamenti. Avevo tempo molti giorni per trovare il denaro e meditavo di tornare l'indomani da Mariam. Avrei accettato anche i suoi risparmi. Dovevo togliermi per sempre dalla mente le sciocche fantasie che m'angustiavano. Così attesi l'alba, e con l'alba il primo sonno dopo tante notti. Ne uscii rinfrancato, e mi ripetevo che tra 20 giorni sarei in Italia. 10 giorni per trovare il denaro, anche troppi. Qualcosa avrei fatto, e per quanto non sapessi precisare cosa, pure sentivo che non mi sarebbe mancata l'occasione di procurarmi le 32.000 lire che occorrevano. Non mi aspettavo, recandomi da Mariam, di trovarvi chi ci avrei trovato. Ma non ero stato io a insegnargli quella strada. Ci trovai il maggiore di A, il corpulento e sicuro maggiore di A. Stava facendo la doccia. «E lei cosa fa da queste parti?» chiese subito ridendo. Non ero stato capace di ritirarmi e mi aveva visto. Ma perché rideva? Non sapeva dunque nulla della faccenda del dottore, oppure il dottore non aveva parlato. Cercai di ridere anch'io, dissi che ero in licenza e gli mostrai il foglio. Scoppiò in una larga risata e aggiunse che questo si sapeva. Erano mesi ormai che mi vedeva spasso. Poi chiese se andavo in Italia e io dissi di sì. Uscì dal paravento seminudo. Aveva un asciugamano attorno al ventre e con un altro asciugamano si strofinava il petto e la schiena. Era di un colore pallido, aveva petto femminile e gambe gracili e sempre più il suo volto esprimeva un mistero che non volevo risolvere. Il suo ventre, non più trattenuto, prorompeva solenne. Sedette sul letto di Mariam e riprese a strofinarsi. Era quasi soddisfatto che l'avessi sorpreso in quella casa, già di famiglia. Eravamo tutti di famiglia. Ma lui era soddisfatto. Gli chiesi se mancava molto da... e rispose che ci mancava da 2-3 giorni. Allora non poteva saper nulla. E la breve speranza che mi aveva confortato dileguò. Mi restava un compito, fare in modo che mai sapesse nulla e non compromettesse il mio imbarco. Compito facile. Non conosceva il mio nome. Ci eravamo presentati in fretta e non poteva ricordarlo. Ora gli avrei detto un altro nome. Dovevo essergli simpatico. «Conosce anche lei, Mimì?» chiese. «Non come lei», rispose ridendo. In quel momento entrava la donna. Era stata in giro per acquisti. Vedendoci in conversazione, prese a rassettare la stanza. «Questo è il suo albergo diurno», dissi al maggiore indicando quella sordida stanza, dove le tracce degli uomini erano dappertutto e rendevano ambigua anche la nostra presenza. Rise apertamente, scuotendo la testa. Si trovava di passaggio. Una capatina e una doccia. Si sentiva molto giovane, amato e sopportato per la sua nuova, inaspettata giovinezza che io gli avevo rivelata. Disse che Mimì era una cara ragazza, non protestava mai, e le carezzò la schiena indugiando. La donna non si volse nemmeno, e nel silenzio che seguì sentii che mi era ostile. Dopo un po' io e il maggiore uscimmo per andare a pranzo. La sua compagnia era per me un alibi insperato. Era molto soddisfatto il maggiore. Avevo sorpreso un lato nuovo, scapigliato della sua esistenza, e di ciò doveva sentirsi felice. Deposta ormai la gravità del suo grado che l'aveva spinto a consigliarmi di radermi, quella prima volta che ci eravamo incontrati, sembrava adesso chiedermi la naturale complicità dei miei anni. Poteva, sì, trattarmi come un ragazzo, con la degnazione protettrice che gli uomini molto pratici e fortunati pongono nel trattare i giovani che non lo sono, ma adesso si era liberato d'ogni invidia. Ripensavo a quel suo cassetto, forse non più avaramente rassettato. Mi batteva la mano sulla spalla con un gesto cordiale, scusandomi se non ero come lui, se non avevo le sue fortune, di cui ora apprezzavo il valore. Diceva: «Il mio camion». Possedeva dunque un camion, non un camion dell'esercito, ma un vero e proprio camion privato, e commerciava. Non era il solo. Perciò mi trattava come un ragazzo che deve molto imparare dalla vita, un ragazzo che insegue gli ottimismi e ama gli indigeni perché trova in loro certe virtù che gli altri popoli stanno fortunatamente perdendo. Avevo molto da imparare da lui. Di questo eravamo convinti tutti e due. Guardava il porto diversamente da me. Io lo vedevo come la stazione della mia fuga, lui come una baracca più grande. Le casse venivano da quella banchina e salivano nel suo camion color turchino. Non era nemmeno un furto. Ed ero stato io a rivelargli l'esistenza di tutte le Rahabat che non hanno un preciso concetto del tempo. Sorridevo pensando alla moglie nel portaritratti. Al ritorno, il maggiore seguiterebbe ad usare la sua seconda giovinezza, aiutandosi con i guadagni che accumulava nel frattempo. La moglie sarebbe rimasta nel portaritratti. Era il suo posto, ormai, e non sembrava scontenta di starci. Sorrideva. E a me mancavano 32.000 lire, anzi, adesso 40.000. Fu dopo pranzo che mi venne in mente di chiedergliele. Ci eravamo recati al bar e assorbivamo l'indolenza di quel pomeriggio afoso bevendo aranciate. Pensai che non poteva negarmele, anzi, non doveva. Soltanto più tardi capì la ragione di questa mia assurda pretesa. Mi sentivo il suo naturale creditore. Cosa poteva costargli darmi quel denaro? Il conoscere la fonte dei suoi guadagni mi autorizzava a ritenermi suo complice. Gli avrei fatto credere inoltre ad un debito d'onore. In Italia avrei depositato la somma a suo nome nella banca che mi avesse indicato. Sarei stato eloquente, entusiasta. L'avrei ammirato al limite delle mie forze. Era veramente una speranza ingenua e alimentata dal caldo di un'implacabile giornata e dal suo volto che improvvisamente cedeva alla stanchezza del gioco che s'era imposto. «Maggiore», dissi, «debbo chiederle un prestito». «Volentieri», rispose. «Di quanto ha bisogno?» Stavo per dire la cifra. Egli aveva già messo la mano in tasca e tratto alcuni biglietti da 100. Li spiegazzava porgendomeli, quasi per sentirne l'amato fruscio sino all'ultimo. Capii che la mia richiesta l'avrebbe sorpreso, forse indignato, addirittura messo in sospetto. Allora risi, dissi che non avevo bisogno di nulla. Ero stato mosso soltanto dalla curiosità di vedere se avevo in lui un amico. Rassicurato da queste parole, il maggiore insisté che prendessi il denaro, voleva mettermelo in tasca, e io dovetti ripetere che avevo scherzato. «Di che cosa vuole che abbia bisogno?» dissi. «Vado in licenza». Per maggiormente rassicurarlo, gli mostrai il mio denaro. Soltanto allora il maggiore rimise in tasca il suo, tuttavia lieto di avermi provato la sua cordialità. Si fece magnanimo. E mentre io lo guardavo dissimulando l'angoscia, ora capivo che non avrei mai trovato il denaro. Egli seguitò i suoi discorsi. Non lo ascoltavo. I battelli ancorati nel porto cuocevano al sole. Li guardavo con invidia profonda. Invidiavo i marinai affranti nelle cuccette che sarebbero partiti senza apprezzare la loro fortuna, anzi, maledicendola. «Devi restare qua giù a marcire», pensavo. «E sino a quando avrei evitato la cattura? Ora il maggiore era il mio naturale nemico. La sua sicurezza mi offendeva». Lo rividi passeggiare su e giù davanti alla casa delle due ragazze, col suo vecchio sussiego, che mascherava così male la libidine accumulata nel mediocre ordine della sua vita domestica. Rividi il suo cassetto e il gesto di frugare con le mani sotto la tunica della ragazza ancora addormentata. Parlava. Era veramente sincero quando, battendomi una mano sulla spalla per salutarmi, disse «per qualunque cosa si rivolga a me». Mentre ripeteva questa profferta, spalancava gli occhi generosamente e tutto il suo viso rossiccio, fitto di brevi rughe e con i pomelli venati, si illuminava. Pensai che eravamo due animali di specie molto diversa e, quasi senza volerlo, quale voce mi suggerì le parole? Dissi, «Ho bisogno che lei mi porti sull'altopiano. Qui si muore dal caldo e mi annoio. Il piroscafo parte tra una settimana». Esclamò che era un'ottima idea, felice di poter contare sulla mia compagnia. Mi avvisò che sarebbe partito l'indomani per D. D è una località oltre il fiume. Benché provassi un'istintiva repugnanza all'idea di riattraversare quei luoghi, dissi che mi sarebbe piaciuto rivederli per l'ultima volta. Il maggiore sorrise. Ero incorreggibile. Mi annunziò quindi l'ora della partenza e il giorno del ritorno a Massawa. Anch'egli voleva tornare prima della partenza del piroscafo. «Ci daremo il cambio al volante», aggiunse. «Sì», risposi. Mentre parlava lo guardavo veramente imbambolato, sorpreso per la nettezza dell'immagine che si era formata nel mio cervello e che ora si proiettava lontano, dietro le spalle del maggiore, con rapida precisione. Vedevo qualcosa cadere in una forra e l'immagine si proiettava da capo, quasi fossi incapace di controllarla. Stavo così imbambolato quando il maggiore, messo in dubbio dal mio silenzio, chiese: «Forse Dì è troppo lontano?» «No», risposi, «è abbastanza alto», ma non poteva capire.
Paolo Graziosi ha letto Tempo di uccidere di Ennio Flaiano, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it